Pagina 121. Liberazione. Erano da poco passate le 3:30 del pomeriggio dell'11 aprile 1945, quando il primo soldato americano varcò il cancello di Buchenwald. Non ci fu nessuno ad accoglierlo, perché chi di noi si trovava sul piazzale non aveva le forze sufficienti nemmeno per alzarsi in piedi. I soldati alleati erano già sconvolti dalle migliaia di cadaveri dei deportati che avevano scoperto nel bosco attorno al campo, quando furono sottoposti ad un'altra allucinante visione, la nostra. Ufficiali alti gradi, tra cui i generali Patton e Montgomery, e soldati semplici, tutti scoppiarono a piangere, sussurrando e ripetendo «Oh my God!». Un deportato cieco si alzò in piedi e si trascinò fino ad abbracciare un soldato americano. Il soldato corrispose all'abbraccio sorridendo, ma ci mise davvero poco per capire che quell'ammasso di ossa, tenute insieme dalla divisa a righe bianche e blu, gli era subito morto tra le braccia. Il suo cuore aveva ceduto per la gioia. Il soldato adagiò il corpo per terra e cominciò a sparare raffiche di mitra in aria per la rabbia e per l'orrore. Fummo subito sottoposti ad un'accurata visita medica. Ci misurarono la pressione, ci guardarono gli occhi e sentirono il cuore. Poi ogni soldato alleato dava la propria razione di gallette e cioccolato al primo deportato che incontrava, raccomandando di mangiare poco e piano. Molti di noi, aprendo quel pacchetto, scoppiarono in lacrime. Era il primo cibo che vedevamo in 10 giorni. Entrarono in campo 2 camion, uno della Croce Rossa e uno con scritto press, cioè stampa, che aveva il compito di comunicare al mondo la nostra liberazione. Gli alleati non avevano ancora capito le reali dimensioni della nostra tragedia fino a quando, il giorno dopo, non morirono più di 300 ex deportati a causa del brodo che era stato servito come pranzo dai cuochi alleati. Le nostre condizioni erano talmente critiche che bastò una scodella di quel liquido grasso a causare una dissenteria tale da uccidere molti di noi. Ci sottoposero allora i raggi X e scoprirono che non avevamo praticamente più lo stomaco. Costruirono un gigantesco ospedale da campo ed istituirono una sorta di anagrafe per conoscere esattamente i nostri nomi, cognomi e la nostra nazionalità. Entrarono infine nel blocco 50 e scoprirono gli esperimenti, o meglio, gli orrori, del dottor Herberle. Fu organizzata una parata in onore di tutte le nazioni presenti nel campo, suonando l'inno nazionale e costruendo con delle ghirlande di fiori una specie di monumento ai deportati. Le SS furono fatte sfilare in segno di dileggio. Arrivò un camion stazione radiofonica e ci fecero registrare dei messaggi che sarebbero stati poi diffusi dalla Radio Vaticana. Pronunciavamo il nostro nome e cognome, la nostra nazionalità e la città di origine per 2 volte, così facendo i nostri familiari avrebbero saputo che eravamo vivi. Otto Grosse aveva richiesto di poter interrogare il comandante Pister per avere informazioni sulla misteriosa fine di Reske, ma i generali alleati avevano paura che questo interrogatorio potesse degenerare. La dieta forzata degli ultimi giorni aveva esasperato l'odio nei confronti del marito della sanguinaria Ilse Koch. I nostri salvatori pensavano al processo per crimini di guerra e intendevano tutelare i diritti della Convenzione internazionale per i prigionieri. All'ennesima richiesta da parte di Grosse, tuttavia, consentirono. Pister fu preso di forza da un comando di ex deportati dalla baracca dei prigionieri ed interrogato in una delle 16 torrette. L'ex comandante si rifiutò di parlare e terminò il suo mandato presso Buchenwald con un spettacolare volo di 20 metri precipitando dalla torretta. Si era sbilanciato per osservare la folla dei 20.000 deportati che lo stava insultando e minacciando, così spiegarono quelli del comitato, e gli alleati accettarono la versione data. Ilse Koch invece non seppe più nulla. Il giorno 16 gli alleati ci chiusero nel blocco e fecero visitare il campo a tutti i cittadini di Weimar, dai 14 ai 75 anni. Questo giro turistico, che passava per il crematorio, le baracche e i palchi per le esecuzioni, terminava con un'esposizione su di un banchetto di tutti gli orrori trovati nella baracca 50. Nelle settimane seguenti, io, Gigi, Bruno e zio Giovanni ci riprendemmo, sia fisicamente che moralmente, merito della cioccolata, del caffè, delle sigarette e anche della libertà acquisita. Sentivamo però che ci mancava qualcosa e che questo qualcosa era casa nostra, la famiglia, il nostro paese. Mentre tutti si davano la pazza gioia, io sentivo forte in me stesso la voglia, il desiderio, la necessità che tutto quello che Buchenwald era stato fosse tramandabile, documentabile, in modo che il maggior numero di gente potesse conoscere di quali orrori l'uomo era stato in grado di essere autore. Chiesi alle autorità alleate di poter consultare archivi, documenti, registri e presi appunti su di un blocchetto. Gli ufficiali americani mi aiutarono a raccogliere le 4.614 schede degli italiani deportati a Buchenwald. Gran parte di quei pezzi di cartone, però, portavano a X nera, che significava morto. Nota del curatore. In realtà Pister non finì linciato dalla folla, come si credette, ma messo in salvo dagli alleati. Pister, processato nel 1946 a Norimberga, fu poi condannato a morte per crimini contro l'umanità ed impiccato nel 1948.